Questa mattina vediamo delle altre donne che si fidano del Signore, che si affidano al Signore, e tanto da seguirlo, da essere come i suoi discepoli, appunto, da essere persone che lo seguono nei suoi itinerari e addirittura lo sostengono. Sappiamo bene che questo, siamo al capitolo 8 del Vangelo di Luca e leggeremo soltanto qualche versetto. Questo testo è immediatamente successivo al testo che abbiamo visto ieri della peccatrice che va da Gesù in casa di Simone. Prima leggiamo e poi commentiamo. 8:1 seguenti. Luca 8:1 seguenti. In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, e li servivano con i loro beni. Proprio perché questo testo è immediatamente successivo a quello che abbiamo visto ieri, appunto, della peccatrice in casa di Simone, la tradizione ha identificato Maria Maddalena con la peccatrice di cui sopra. Ma di per sé il testo non lo dice. Maria Maddalena aveva 7 demoni, aveva i suoi bei problemi, ma non è detto che avesse i problemi della signora di ieri. Quindi ecco, a volte si presenta Maria Maddalena anche nei quadri, nelle statue, come una donna un po' discinta, ma di per sé i Vangeli non ce lo dicono. Comunque anche lei aveva i suoi problemi, tant'è che il Signore l'aveva liberata da 7 demoni. Dicevo che è un testo proprio caratteristico di Luca, questo, dove ci presenta un discepolato femminile di Gesù. Gesù incontra diverse donne nel suo cammino e possiamo dire che i due personaggi di tutto il Nuovo Testamento che tengono testa a Gesù sono due donne. La prima, che abbiamo ricordato ieri, che è la samaritana, che per un bel po' di tempo tiene testa a Gesù, anche se poi appunto Gesù al momento giusto le dice no, è vero che tu non hai marito, e poi diciamo ecco, le rivela la sua situazione ambivalente. Ma la donna, l'unico personaggio del Vangelo che proprio tiene testa a Gesù e lo vince, è una donna, e è la donna sirofenicia che Gesù all'inizio non vuole ascoltare, e il motivo per cui non voleva ascoltarlo è perché qualche giorno prima aveva detto ai suoi discepoli: la mia missione è Israele e la vostra missione è Israele. Noi dobbiamo convertire Israele, poi verrà il tempo dove i pagani, vedendo Israele convertito, si convertiranno essi pure. Per cui la mia missione è Israele. Guardate anche l'umiltà di Gesù. Non devo fare altro. La mia missione è Israele. E anche voi, miei discepoli, dovete interessarvi delle pecore di Israele. Poi la conversione degli altri verrà da sé. Gesù si trova all'estero, non vuole che nessuno lo sappia, una donna viene a saperlo e con insistenza chiede a Gesù che sia guarita la sua bambina. Gesù non le rivolge nemmeno la parola, non è il suo compito. Questa insiste, urla, ecco la maniera sguaiata di ieri di cui dicevamo, urla, i discepoli dicono: senti, ascoltala o meno. E Gesù ribadisce: io non sono mandato se non per le pecore perdute della casa di Israele. Quella insiste, e allora Gesù diventa anche un po' offensivo, dice: senti, guarda, il pane è per i figli, non per i cani. E i cani, cane, era uno dei modi con i quali gli israeliti chiamavano i pagani. Ecco il colpo di genio della donna, che tiene testa a Gesù. Sono un cane? Bene, mi tratti da cane. Quando i figli stanno mangiando, i cagnolini girano sotto contemporaneamente, girano sotto la tavola, e allora i bambini tappano, cadere qualcosa al cagnolino. Allora, mentre dai da mangiare ai figli, dai da mangiare anche ai cani, Gesù capisce attraverso l'incontro con questa donna che il padre gli diceva: preoccupati dei pagani già da adesso. E infatti da quel momento Gesù farà ai pagani quello che fino a quel momento aveva fatto solo gli israeliti, cioè li ammaestra, li guarisce e fa per loro una moltiplicazione dei pani. Gesù ha, ritorniamo al nostro Luca, questo discepolato femminile, che è una caratteristica di Luca. E l'umiltà di Gesù consiste anche nel fatto che non solo aiuta gli altri, li aiuta, li ammaestra, li salva, li perdona, li guarisce, ma si fa aiutare. Queste donne aiutavano lui e i suoi discepoli con quello che avevano. Ecco, Gesù si fa aiutare anche da queste donne. Abbiamo visto in questo racconto di Matteo, soprattutto la donna sirofenicia, che Gesù si fa aiutare da una donna per capire che cosa il Padre vuole da lui. E in maniera più feriale, Gesù si fa aiutare da alcune donne che gli vogliono bene, che lo seguono, alle quali lui ha fatto qualcosa di bene. Lui accetta di ricevere qualcosa di bene da loro. Guardate che un legame, una relazione funziona se c'è reciprocità. Se io ti aiuto e io mi lascio aiutare. La relazione funziona se tutte e due le persone sono disposte a dare, tutte e due le persone sono disposte a ricevere. Se io sono disposto soltanto a dare, è probabile che sfrutti l'altra persona per farmi vedere che io sono capace di dare. E tenga quella persona fissa nel posto di chi soltanto è capace di ricevere. Capite che è una cosa veramente, veramente dispotica. Si può correre il rischio di dare in maniera offensiva, in maniera dispotica, perché io sono quello che ha, io sono quello che sa, io sono quello che può, tu hai bisogno, e io ti do, ma da te, no, grazie, figurati. Mi ha colpito qualche anno fa c'era una persona che era alcolizzata, una sessantina d'anni, e allora si era decisa di farsi curare, e quindi è andata in un centro, e siccome questa persona non aveva parenti e così via, e dovevano fare anche un'assistenza di tipo psicologico, e usavano fare anche una terapia di gruppo, e in quella terapia di gruppo c'era lo psicologo, poi c'erano gli ospiti di quel centro, e poi lo psicologo voleva che ci fosse un parente. Siccome questo qui non aveva parenti, allora mi ha detto: vieni tu. Va bene, sono andato. È stato un incontro molto interessante, perché lo psicologo, che era molto aggressivo come tipo, ma molto acuto, aveva incominciato quell'incontro dicendo: adesso noi diciamo, ciascuno di noi dice di che cosa ha bisogno. Allora, io ho bisogno di questo, ho bisogno di altro, e dobbiamo intervenire anche noi, bisogno di qui, bisogno di là. A un certo punto interviene un uomo che allora aveva avuto un 40 anni, che era il parente, era il marito della moglie che era ospite nel centro perché era un'alcolizzata. Era una donna bellissima. E a me ha stupito questo fatto: ma che donna così bella, marito, bell'uomo anche lui, aveva dei figli, ma cosa fa qui? E allora a un certo punto è arrivato il turno del marito per dire di che cosa lui aveva bisogno. E allora lui dice: io sento proprio forte in me il bisogno di dare. io sono in parrocchia, do aiuto, sono capace di fare tante cose, faccio. Poi sono stato anche in Somalia, quando subito dopo è finita la guerra, perché ho aiutato a ricostruire. Poi sono stato anche in Kosovo, finita la guerra dei Balcani, ho aiutato a ricostruire. Io sento proprio il desiderio di dare, ho bisogno di dare. Lo psicologo è esploso in una maniera violenta e ha detto: ma lei si stupisce perché sua moglie si è attaccata alla bottiglia? È impossibile stare vicino a uno che ha soltanto bisogno di dare e non si trova mai nella condizione di ricevere. Guardate la finezza di Gesù. A queste donne ha fatto tutto di bene. Guardate, leggiamo. Alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e dall'infermità, le aveva guarite. Ma guardate la sua delicatezza. Proprio dalle donne che lui ha aiutato, lui si mette nella condizione di ricevere. Allora, anche chi io ho aiutato non si sente offeso perché l'ho aiutato, ma si sente gratificato perché, guarda, proprio quello che mi ha aiutato adesso vuole ricevere qualcosa da me. A volte noi abbiamo proprio anche la bellissima intenzione e la generosità di aiutare una sorella, perché sappiamo che ne abbiamo le possibilità. Attenzione che l'aiutare è sempre un gesto delicato, perché può essere un'arma molto offensiva, l'arma attraverso la quale, anche con la buona intenzione, noi ci facciamo vedere superiori agli altri. Allora, aiutala, ma nello stesso tempo fai in modo che c'è una cosa che lei può darti e che tu ti aspetti soltanto da lei. Gesù riconosce il bisogno di quelle donne, le libera dal male, le guarisce, ma le mette anche in condizione di dare qualcosa a lui. E allora davvero il legame diventa reciproco. Ciascuno è nella posizione di dare, ciascuno è nella posizione di ricevere. Vediamo un po' come queste donne sono descritte e ci concentriamo sulla nostra Maria Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. 7, eh? Quindi addirittura più demoni che demoni non si può. Che bello che Gesù porti dietro a sé donne dalle quali sono usciti 7 demoni, anche gli uomini, eh? Perché anche a Pietro Gesù a un certo punto dice: va dietro di me, Satana. Che bello, e sarà lo stupore della lettera agli ebrei, che bello che Dio non si curi degli angeli e non voglia dietro a sé gli angeli, ma voglia dietro a sé noi. E ciascuno di noi ha i suoi demoni, uno se li ha. Ciascuno di noi, anche chi sta parlando da questo tavolo in questo momento, abbiamo i nostri demoni. E che bello che Gesù dica: vieni dietro di me, che io poi ti libero dal demonio. Non dice: prima ti sistemi, prima diventi puro, poi mi segui. No, vieni così come sei, che poi vediamo. Che bello che Gesù abbia questo seguito di gente non a posto, non a posto, o perché è malata o perché è indemoniata, ma non è a posto. Quindi, care, siamo in buona compagnia dietro Gesù, siamo in compagnia con gente che non è tanto a posto, e quindi non spaventiamoci di non essere neanche tanto a posto noi, perché a Gesù non dà fastidio, non dà fastidio. Allora, in questo brevissimo testo che abbiamo appena appena visto, si dice che appunto la Maddalena era stata liberata da 7 demoni e adesso era al seguito di Gesù. Ma basta girare la pagina e Gesù ci dice come avviene questa liberazione dal demonio, anzi dai demoni. Si tratta però di un uomo in questo caso, di un uomo che Gesù libera dai demoni. E noi dobbiamo immaginarci anche la nostra Maddalena al seguito di Gesù, che aiuta Gesù e che è stata liberata dal demonio. Che bello che Gesù si faccia aiutare da qualcuno che è stato liberato dal demonio, quindi che era pieno di demoni fino a qui. Allora, leggiamo questo testo che ci mostra i segni della presenza demoniaca e la liberazione. E questo è capitato anche alla Maddalena. Luca 8, 26 seguenti. Gesù ha attraversato il lago, approdarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Era appena sceso a terra quando dalla città gli venne incontro un uomo posseduto da demoni. Anche qui è plurale, come la Maddalena. Sentite come viene descritto. Da molto tempo non portava vestiti, né abitava in casa, ma in mezzo alle tombe. Quando vide Gesù, gli si gettò ai piedi e gli disse a gran voce: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi. Il parallelo di questo testo nel Vangelo di Marco, al capitolo 5, andate a vederlo, dice un po' le stesse cose, ma con qualche dettaglio in più. Dice che questo uomo abitava nelle tombe, non nelle case. Era nudo, urlava, continuamente saliva e scendeva dalle montagne. Prendeva dei sassi e si faceva male, e queste cose le faceva con un avverbio terribile: continuamente. Per prepararvi bene a capire che cosa è successo alla Maddalena, leggete bene questi due testi, Luca 8, 26 seguenti e Marco 5. Come viene descritto questo indemoniato? Innanzitutto viene descritto come uno che non è vestito, è nudo. Nudo, la nudità può essere una cosa bella, nel senso, mi metto nudo davanti a te, guarda, non metto sulle maschere, non fingo. Ma nudo può voler dire anche basta, non avere la minima considerazione di sé, non avere più la minima vergogna, tanto che dico: ma sì, ma la gente mi guardi come sono, con i miei difetti, con i miei pensieri, non mi interessa che cosa mi dice la gente. Vuol dire il completo disinteresse di quello che le persone potrebbero pensare di me. Vuol dire il completo disinteresse delle persone. Gli altri di me dicono quello che vogliono, ma io faccio quello che voglio. Uno che va in giro nudo non gli interessa assolutamente di quello che gli altri diranno di lui. Non gli interessano gli altri. Forse noi abbiamo in mente il film degli anni 70, magari qualcuno di noi l'ha visto, L'Esorcista, dove appunto il diavolo è presentato come uno che ci fa parlare in lingue strane, ci fa vomitare fiele, ci fa fare gesti osceni. No, uno che non... la presenza del diavolo la capisci anche dal fatto che tu smetti di interessarti delle persone e dell'interesse che le persone potrebbero avere di te. Tu vai avanti a fare quello che vuoi, gli altri dimenticano quello che vogliono. Secondo, questo è un uomo che non riesce più ad abitare la casa. Vi ricordate che siamo partiti nei nostri esercizi spirituali proprio da una casa? Dalla casa dove l'angelo viene a trovare Maria. E abbiamo detto che la casa è il luogo dove si è liberi dalla paura, se funziona, dove impariamo a fidarci e dove le persone imparano a fidarsi di noi. La casa è il luogo dove noi siamo riconosciuti e viviamo legami stabili con persone e cose, tant'è che ci abituiamo a loro. Questo qui non riesce più a stare in casa, non si fida più di niente e di nessuno, è vinto da tutte le sue paure, non si lega a niente e a nessuno. E poi preferisce abitare nelle tombe, dove ci sono i morti. Ha una strana attrazione per la morte. Uno dice, vabbè dai, io non sono indemoniata perché io l'attrazione per la morte non ce l'ho, quindi siamo al posto. Calma, calma. L'attrazione per la morte può essere fortissima in noi anche in tante altre maniere. Per esempio, vediamo una situazione, siamo subito più attratti dalla cosa che non va e facciamo notare la cosa che non va, non la cosa che va. Questa è attrazione che la morte esercita in noi. Mi accorgo subito della cosa che non funziona e ne sono così attratto che faccio in modo che anche gli altri siano attratti da quella cosa lì. Vedi, guarda quel difetto lì, nella situazione, nella scelta, in quella persona. Anche questa è attrazione per la morte. Un altro modo con cui noi esercitiamo la nostra attrazione nei riguardi della morte è idealizzare i tempi passati. Ah, quando eravamo in 100.000, ah, quando potevamo fare questo, ah, quando eravamo giovani. Questi sono tempi morti, morti. E se tu vai là ancora con l'affetto, con l'intenzione, con la nostalgia, vuol dire che sei attratto dalle cose morte. E prendi la scusa delle attrazioni per le cose morte per non vivere qui in casa, ora, da viva. Attenzione alle attrazioni per le cose morte. Perché il testo dice, appunto il Vangelo dice, non è una generica nostalgia dei tempi passati. Forse la presenza di qualcuno che è un mio nemico, che non mi vuole lasciar vivere ora. Attenzione all'attrazione per le cose morte. E poi, stavolta nella descrizione di Marco, questo qui prende delle pietre e se le butta addosso. Si fa male. Si fa male. Anche noi a volte abbiamo degli atteggiamenti davvero malevoli, non soltanto nei riguardi degli altri, ma innanzitutto nei nostri riguardi. Quando magari ci trascuriamo l'alimentazione buona, trascuriamo anche l'ordine, la pulizia. Trascuriamo l'ordine dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti e li facciamo andare dove vogliono, magari nelle cose morte, così ci facciamo male. A A volte ci facciamo male perché abbiamo una eccessiva immagine negativa di noi. No, non so far questo, no, non so far quello, no, comunque non sono brava come quella lì. Ci facciamo del male producendo un'immagine eccessivamente negativa di noi, anche perché così ci sentiamo legittimati a non far niente, perché tanto così non siamo capaci. O ci facciamo del male, al contrario, producendo un'immagine eccessivamente positiva di noi. Ci facciamo male perché è irreale. E quando prima o poi la realtà si affaccerà sulla nostra faccia, come ci faremo male. E poi, stavolta in Marco, questo indemoniato sale e scende dalle montagne. È su e giù, su e giù, su e giù. A volte come i nostri umori. In questa mattina sono felice, poi a mezzogiorno sono triste. Alle 3 ritorno ad essere felice, alle 5 continuo ad essere triste. E naturalmente la comunità deve regolare il proprio orologio sull'orologio dei miei umori. Su e giù, su e giù. E sono comandato dei miei umori. E non riesco a governarli un attimo. Per cui quando sono su non riesco a sopportare le persone che sono un po' in difficoltà. Quando sono giù mi risento contro le persone che riescono benino. E poi, stavolta ancora nel Vangelo di Marco, c'è un avverbio tremendo. Tutte queste cose l'indemoniato le faceva continuamente. Continuamente è un avverbio molto molto pericoloso, perché potrebbe significare fedeltà, ma potrebbe significare anche presenza diabolica. Ci sono delle cose che noi facciamo continuamente, che sono le nostre ossessioni, le nostre fissazioni. Le ossessioni, le fissazioni, sono realtà di per sé buone. Magari mi piace l'ordine e la pulizia nella mia camera, ma per l'amor di Dio è una cosa buona, che vuol dire che tengo un po' anche a me, che va bene. O mi piace, ognuno le nostre, insomma, ognuno le proprie, ecco. Le ossessioni sono tutte cose buone. Perché diventano cattive? Perché io mi fisso su quella cosa buona e non vedo tutto il resto. Vedo soltanto quella cosa buona lì e non vedo tutto il resto. È come se io proprio fissassi lo sguardo su questa cosa che è qui, è buona, è bella, ma poi mi sono così abituato a fissare soltanto quella cosa che basta, divento fissato, ecco che non mi muovo più, poi non sono più capace a girare il collo, a girare la testa e a vedere quante cose belle ci sono al mondo. No, quando sono lì, sono fissato. E in genere le persone fissate e ossessionate sono persone ossessionanti. Ossessionanti, perché naturalmente obbligano tutti gli altri a fissare su quella cosa sulla quale loro sono fissati. È interessante che appunto stavolta nella versione di Marco questa fissazione è un segno diabolico, perché vuol dire che lì dove sono fissato io non sono libero. Lì dove sono fissato io ho perso potere, il potere di girarmi da qualche altra parte e vedere quante cose belle ci sono al mondo. solo lì. Le persone che sono fissate sul denaro, di per sé sono fissate su una cosa bella, perché senza denaro non si fa niente, non si mangia, non si hanno i vestiti, non si ha neanche la luce elettrica, senza denaro non si fa niente. Per cui avere il giusto denaro è una cosa bella, ma se tu ti fissi sul denaro, perdi il 99% della vita. E così tutti i nostri vizi altro non sono che fissazioni su cose belle che diventano ossessive. Dovremmo imparare, magari non abbiamo, per l'amor di Dio, dovremmo imparare a dare nome e cognome alla nostra o alle nostre fissazioni. Dov'è che va il mio affetto normalmente? Va lì. Dov'è che va il mio pensiero, la mia preoccupazione? Va lì. Continuamente, notte e giorno, io voglio chiamare per nome e cognome le proprie fissazioni, le proprie ossessioni, vuol dire dare il nome anche al demonio. E in genere, gratta gratta, dietro la fissazione c'è ancora la paura di cui abbiamo parlato. Quindi ecco, il lavoro da fare oggi è vedere da quale diavolo, da quale demone il Signore ci deve liberare, già che siamo al suo servizio, già che siamo al suo seguito. È un demonio che ci spinge alla fissazione, è un demonio che ci spinge alla ossessione, è un demonio che crea in noi il gusto delle cose morte per non vivere adesso e non capire che Dio mi consola, mi guarisce, mi parla e mi invita a fare qualcosa adesso, non ieri, adesso. Dov'è che si esercita la mia passione per le cose morte? E vado in giro nuda, vado in giro così come mi garba di andare in giro con le parole che mi saltano in mente, con i desideri che mi saltano in mente, con le volontà che mi saltano in mente, perché non mi interessa che gli altri, di ciò che gli altri penseranno di me. O al contrario, sono così ossessionata da quello che le altre penseranno di me che non sono libera, che faccio soltanto le cose che potrebbero piacere alle altre, perché sono ossessionata dal pensiero di ciò che le altre potrebbero pensare di me. Che bello che Gesù ci tiri dietro di sé, così come siamo, anche con queste magagne. E verrà un momento, come viene detto appunto anche nella liberazione dell'indemoniato, che quell'uomo sarà trovato vestito, sano di mente, seduto ai piedi di Gesù, e poi da Gesù sarà detto a lui: torna a casa, perché adesso sarà in grado di abitare anche casa sua. Bene, ci torniamo per la messa.